mia gioia di essere fedele a questo appuntamento con voi una volta all'anno, ma insomma un appuntamento in cui so di trovarmi con tanti amici, oltre gli amici anche della fraternità qui. E quindi davvero la mia grande gioia. Come tema della riflessione quest'anno ho scelto l'amore di Dio e l'amore del prossimo, per diverse ragioni. La prima è che in questi ultimi tempi mi sono reinteressato in maniera più approfondita di questo tema, perché penso che sia un tema centrale della nostra fede, è il grande comandamento, il comandamento da cui dipende tutta la nostra vita cristiana e umana, e quindi è sempre ritornare a un punto centrale della nostra vita. Poi perché ho ricevuto un insistente invito a scrivere un libretto su questo tema con Massimo Cacciari, il filosofo che tutti conoscete. Allora abbiamo scritto questo libro insieme, che sarà in libreria penso i primi di settembre dalla casa editrice Il Mulino, e questo mi ha ancora una volta in qualche misura costretto a riandare ai testi biblici, rivedere come è possibile oggi parlare di questo amore. E infine poi, con improbabilità, anche la stagione che sto vivendo, l'anzianità, è una stagione in cui si sente il bisogno di dire cose essenziali. Davvero si fa il bilancio e si dice: ma che cos'è veramente decisivo nella vita cristiana e umana che ormai è quasi tutta vissuta? E devo dire che anche da questa mia situazione esistenziale emerge che forse la cosa più decisiva è l'amore. E allora di questo vorrei parlarvi oggi. Inizio a dire che per gli uomini tutti, ma per noi cristiani, parlare dell'amore è consueto, perché noi cresciamo con la consapevolezza che l'amore è lo scopo della vita cristiana e che l'amore è ciò che dà senso a ogni vita umana. Noi cristiani sappiamo anche che quello dell'amore è il comandamento nuovo, ma voi sapete che nuovo nel greco del Nuovo Testamento non significa nuovo rispetto a qualcosa che è antico o vecchio, ma significa ultimo e definitivo, dopo il quale non ce n'è un altro. Dunque il comandamento nuovo o il Nuovo Testamento va sempre pensato non nella novità, ma piuttosto il testamento ultimo fatto da Dio, dopo il quale non ce ne sarà un altro, e il comandamento ultimo definitivo, dopo il quale non ce ne sarà un altro. Interrogarci dunque in particolare sull'amore coincide con un approfondimento e un'assunzione più matura di questa verità decisiva che attraversa le nostre vite. Però prima ancora di meditare sulla specificità cristiana del comandamento dell'amore per il prossimo, una specificità radicata nella prassi, nell'insegnamento di Gesù, occorre precisare le diverse accezioni della parola amore e di conseguenza i diversi significati dell'amare. Tutto questo situandoci nell'attuale contesto socioculturale, ben descritto dalle parole di un mio amico, uno psicanalista, che ha scritto un libretto il cui titolo mi permetto di dire basta per dire quello che poi tutto il libro cerca di dimostrare. Il titolo di questo libro è La morte del prossimo. E vi dico come lui motiva questo. Ama Dio e ama il prossimo, diceva il comandamento. Ma per Nietzsche, il filosofo dell'inizio del secolo scorso, Dio era morto. E il prossimo? In questo mondo pre-tecnologico la vicinanza era fondamentale. Ma oggi, nel mondo nostro, domina la lontananza, domina il rapporto mediato e mediatico. Il comandamento dell'amore del prossimo si svuota. Non abbiamo più nessuno da amare come vicino. E di conseguenza voi capite perché la morte del prossimo. È molto vera questa osservazione. Non è che è morto l'amore. È morto il prossimo. Noi non abbiamo più oggi la capacità di decidere che qualcuno diventi nostro prossimo. Vi faccio solo un esempio. Anche la carità, un tempo la si poteva solo fare, esercitare, facendo sì che colui al quale dovevamo fare la carità diventasse prossimo. Dovevamo decidere questa prossimità. Oggi è veramente uno spettacolo desolante, mi permetto di dire, quando vedo che all'invito in una trasmissione televisiva di fare un po' di carità, basta schiacciare un numero sul telefonino e si danno un euro, due euro, tre euro. E tutti abbiamo la coscienza più tranquilla di esercitare l'amore, ma è la maniera proprio di non esercitare l'amore, ma eventualmente di garantirci un alibi, perché l'amore cristiano, lo vedremo, non è fare qualcosa di buono a qualcuno, ma è decidere che l'altro diventi mio prossimo. Quando rendo l'altro vicino, poi posso, nella misura in cui è vicino, appunto prossimo nel linguaggio normale che conosciamo, possiamo decidere cosa lui ha bisogno e come bisogna avere verso di lui un atteggiamento di amore. Ma oggi il prossimo è morto. Anche il vicino del pianerottolo, ormai nella nostra società, possiamo vivergli accanto senza conoscerlo. E la carità la facciamo in modo presbite. Più sono lontani, più facciamo la carità. Più sono vicini, più abbiamo noia. Perché il povero vicino puzza, il povero vicino è noioso, il povero vicino ci disturba, il povero vicino non lo posso portare in casa perché eventualmente non è affidabile. Insomma, vedete, la morte del prossimo, come diceva Zoya. E in questo orizzonte, in cui noi abbiamo difficoltà a sentirci in relazione con gli altri, in cui noi non siamo più capaci di farci prossimo agli altri, in cui, ad essere sinceri, sovente non ne sentiamo neppure più la necessità, oggi, in questa situazione, il concetto di prossimo, di vicino, è molto contraddetto, addirittura non compreso. Siamo invece diventati molto abituati e disponibili a vivere una carità verso i lontani, ad amare chi è lontano, chi non si vede, al quale diamo un aiuto in denaro, ma senza dargli lo sguardo, senza dargli la presenza, senza arrivare a dargli soprattutto il tempo, perché il tempo è la cosa che sentiamo più preziosa. E fare allora un'offerta a chi è lontano non ci costa tempo. Addirittura vi dicevo col telefonino il momento di fare semplicemente dei numeri, ma fermarsi, sentire l'altro, chi è malato, chi è vecchio, chi è isolato, chi è bisognoso, parlare con lui, dare del tempo, dare la nostra presenza, è diventato molto difficile. È certo che in questa situazione alcuni dicono basta con la parola amore. La parola amore è diventata una delle parole certamente più familiari a tutte le culture, a tutti gli uomini. Ma è vero che questa parola è abusata, viene usata un po' troppo facilmente. Ecco, io sono profondamente convinto però che di questa parola non possiamo fare a meno, perché umanamente nel nostro linguaggio è la parola amore che veramente è quella che ci può illuminare sul senso della vita. Ma nello stesso tempo sono convinto che occorre avere una consapevolezza quando usiamo la parola amore, in modo da non svilire l'amore, finendo per renderlo una parola e un concetto confuso e abusato. E allora vorrei con voi tentare innanzitutto di farvi capire come la parola amore riveste tante realtà diverse, ma quando noi pensiamo all'amore dobbiamo stare attenti, perché è vero che è una parola sola, ma è molto diversa a seconda delle comunicazioni in cui l'amore è vissuto. Innanzitutto, il primo amore che sperimentiamo nella nostra vita è quello familiare, all'interno della nostra famiglia. Ciascuno di noi ne fa esperienza quando ancora non è nemmeno in grado di definirlo con le parole. Un bambino non sa rendere ragione dell'amore che prova verso i genitori, neppure l'amore che prova verso fratelli o sorelle. Eppure è il primo sentimento che lui vive. Questa forma di amore, lo sappiamo, dipende dalla consanguineità e dall'assiduità. Innanzitutto nel senso che esiste un richiamo animale del sangue, un richiamo difficile da misurare e di cui spesso ci rendiamo conto nelle sue implicazioni solo in età adulta. Ma certamente questo richiamo ci spinge a una convergenza, la convergenza di coloro che sono più simili. Perché magari noi non riconosciamo questa similitudine, ma noi siamo molto simili prima di essere simili agli altri, ai genitori. I genitori sono simili ai figli, tra fratelli e sorelle. Non è solo questione di sangue, è questione che c'è un accumularsi all'interno della vita che viene trasmessa di una serie di storie, di esperienze che entrano in quella che è poi la formazione anche di un corpo, la formazione di una psiche. All'inizio della nostra vita, significativamente, il prossimo, il vicino, per eccellenza è costituito dai familiari. In particolare dalle figure che ci sono vicine nel corso dell'infanzia e della crescita. Sono quelle figure che con un linguaggio molto bello, che almeno in italiano esiste, si dice ci fanno venire al mondo. Perché noi non veniamo al mondo solo perché c'è una madre che ci porta in grembo per 9 mesi e poi a un certo punto ci partorisce. Ma per venire al mondo ci vogliono molto più di 8 mesi, di 9 mesi. Ci vuole un'infanzia, ci vuole un padre, ci vogliono i familiari. Pensate ancora qualche volta all'interno di certe famiglie il ruolo dei nonni e della nonna, che un tempo erano sovente più vicini qualche volta a quelli che nascevano che non magari i genitori. Ma erano quelle figure che rivestavano l'amore e ci davano la prima esperienza dell'amore. Poi vi è un'altra forma di amore, quella tra uomo e donna, che ha la sua cifra riassuntiva nella sessualità. È un amore diverso e normalmente è un amore più forte di quello vissuto all'interno della famiglia. Tant'è vero che quando ci si innamora si avverte il bisogno di uscire dall'ambito di provenienza per costruire una nuova storia con un altro. Anzi, se un figlio o una figlia coltiva per i genitori un amore più forte rispetto a quello per il proprio partner, questo secondo amore è terribilmente minacciato. Questo va detto, eh? Significa che c'è una patologia nel rapporto tra genitori e figli, quando l'amore tra sposi è meno forte che i genitori del figlio con la madre, ciò che avviene soprattutto nell'ambiente italiano e qualche volta con la figlia con la madre. Dobbiamo stare attenti, la Bibbia aveva capito questo. Pensate un testo di 3.000 anni fa almeno, vi ricordate al momento della creazione, quando Dio dà la benedizione sulla storia dell'amore, aggiunge: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una sola carne. E pensate 3.000 anni fa cosa significava? Che l'uomo lascerà il padre e la madre. Che significava lasciare il padre, la madre, il patriarcato, il patrimonio. Ma la storia d'amore che nasce deve essere un amore più forte di quello tra figli e genitori. Ecco, qui va detto che la famiglia è lo spazio in cui più o meno consapevolmente prediciamo certi bagagli di cui siamo consapevoli più tardi. Questa è una delle esperienze terribili. Noi prima accumuliamo certamente un'eredità molto forte da padre e madre e non ce ne rendiamo conto. E poi quando giungiamo verso la maturità, dopo i 30 anni, verso i 40, una scoperta che chi è giovane non fa, che le cose che odiavamo il nostro padre e nostra madre come difetti ci sono passate a noi. E noi portiamo quelle debolezze in eredità. Da quelle più eclatanti, come eventualmente delle patologie psichiche, fragilità psichiche, altre che a volte ci fanno riconoscere: ma questo difetto che odiavo il mio padre e mia madre me lo ritrovo dentro a 30, 40 anni, consapevolmente. Questa è un'altra ragione per cui ci fa dire come il rapporto nuovo con una famiglia sia esigito dalla stessa storia, dalla stessa natura di quella che è la trasmissione della vita. Ora, è molto importante che l'uomo e la donna, che vogliono fare storie insieme, questo significa l'espressione della Bibbia, essere una sola carne, devono assumere senza indugio il rischio di una rottura, di un distacco netto dalla propria famiglia di origine. In caso contrario, la loro unione è minacciata da pericolose ricadute nel passato, da regressioni affettive e psichiche. In vista dell'unione, della storia, dell'amore, uomo e donna, entrambi, sono chiamati a impegnarsi in una relazione interpersonale diversa, profonda, da quella che hanno conosciuto filiale o fraterna. Una relazione che non è solo unione carnale, ma è coniugale in tutta la sua ampiezza, ossia fino all'impegno fondato sulla fedeltà e sull'amore di tendere ad essere una sola persona. In questo amore tra uomo e donna gioca un ruolo decisivo l'istinto sessuale, un istinto fondamentalmente animale. Ma in noi uomini, a differenza che dagli animali, occorre giungere a disciplinare, a ordinare tale istinto. Ma nello stesso tempo non dobbiamo negare la natura animale di questa pulsione, senza la quale la specie, va detto chiaramente, non potrebbe proseguire. Questo amore tra uomo e donna cambia col tempo, si modifica nelle varie tappe della relazione della coppia. Gli sposi lo sanno bene. I primi tempi sono tempi dell'innamoramento, segnati dal desiderio e dalla passione bruciante, ma più tardi queste forme risultano molto più deboli e si passa a fasi in cui l'amore e tenerezza e solidarietà, fino a quel tempo della vecchiaia in cui i coniugi devono scoprire ancora un'altra forma di amarsi, che non è né quella della maturità né quella di quando si sono innamorati, l'amore della giovinezza. Ecco, questo per dirvi già l'amore come diverso, e va giudicato diverso. E l'amore tra figli e genitori non può essere l'amore tra sposi, tra coloro che fanno una storia di amore. Ma ancora, un'ulteriore manifestazione dell'amore è quella che lega tra loro gli amici. È vero che poche persone hanno la capacità di coltivare questa forma di amore lungo tutta la vita, perché normalmente l'amore di coppia, con le sue esigenze, finisce per prevalere sull'amore di amicizia. E poi diciamo, nella nostra epoca l'amore di amicizia è poco conosciuto, a discapito della moltiplicazione dei rapporti, dell'importanza accordata al maggior numero possibile di persone da conoscere e frequentare. È una cosa che fa impressione nei giovani adesso, quelli che hanno avuto eventualmente l'esperienza che abbiamo avuto la mia generazione, gli amici durante i tempi di scuola, oserei dire le leggi e le superiori, era qualcosa direi di abbastanza acquisito da tutti. Oggi no, perché in qualche misura è diventata più difficile l'amicizia. Innanzitutto non c'è più quella dilazione ad avere una ragazza per cui si aspettava 20-21 anni. Adesso a 15 anni ognuno pretende già di avere la ragazzina e la ragazzina di avere il ragazzino. Quindi accorciata questa dilazione di esercizio nell'amore, per l'amicizia non c'è più spazio. E poi oggi c'è una cultura in cui prevale conoscere tanti. Se voi vedete i giovani che vanno in discoteca, li conoscete, non nascono dei rapporti della discoteca, non nascono storie di amicizia, ma l'importante è quanti ne ho conosciuti, così diversi, e più ne conosco, più faccio incontri. Poi non importa se sono superficiali, non importa se non sono profondi, non importa se durano soltanto quella serata o quella discoteca che li ha raccolti. Quindi oggi l'amore dell'amicizia effettivamente non è più un amore né affascinante come un tempo, né un'esperienza così consueta. E poi, quarto tipo di amore, viene l'amore per il prossimo, che è ancora differente. Per l'altro, che ciascuno di noi incontra sul proprio cammino, è un amore che per il cristiano è regolato dal comandamento: amerai il prossimo tuo come te stesso. E voi sapete che questa parola, questo comandamento, si trova all'interno del libro del Levitico, in mezzo a tanti altri comandamenti. Nel capitolo 19 del Levitico si parla: tu non farai torto allo straniero, tu non opprimerai il povero, tu non lederai i diritti dei deboli, e poi si dice: e amerai il prossimo tuo come te stesso. Ora è vero che questa espressione conclude tutto un discorso su come si devono amare gli altri, ma noi cerchiamo di approfondire. Innanzitutto sorge spontanea la domanda: ma l'amore può essere comandato? Amerai il prossimo tuo come te stesso. Le forme di amore che ho preso in esame fin qui, amore della famiglia, amore tra uomo e donna, amore tra amici, voi lo sapete bene, non sono amore comandato, sono un amore che sorge naturale, da quello che ci viene dal sangue a quello che ci viene dal desiderio, dall'innamoramento, all'amore tra amici, che normalmente è amore per affinità elettive, per interessi comuni, per sentimenti comuni, ma l'amore del prossimo. L'amore del prossimo non è spontaneo e può essere comandato. Sì, è quello che ci dice soprattutto la volontà di Dio, è scritta all'interno della sua parola, cioè si deve assolutamente verso l'altro non solo fare ciò che viene naturale, perché anzi ciò che viene naturale risponde alla conservazione della specie, risponde all'amore di se stesso, ma invece bisogna amare l'altro e amarlo come se stesso. Questo è un vero e proprio comandamento. Ma questo comandamento che cosa significa? Perché è molto importante. Tu amerai il tuo prossimo, cioè il tuo vicino, come te stesso. Attenzione, il tuo vicino. È molto importante. Non è che si dica tu amerai gli altri, in generale, tu amerai il prossimo, colui che hai vicino, chiunque esso sia, non importa chi è, ma quando tu hai uno vicino, quando tu ti metti in relazione con un altro, tu devi amarlo. E questo in base a cosa? In base a una regola che è scritta in tutte le scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento, ed è una regola che vi devo dire che si trova anche all'interno di tutte le culture, è la cosiddetta regola d'oro, quella regola d'oro che viene espressa normalmente: non fate agli altri ciò che non volete sia fatto a voi. E positivamente, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, voi fatelo anche agli altri. Ecco che cos'è l'amore del prossimo. E per questo il comando si esprime: amerai il prossimo come te stesso. E qui permettete che mi fermi un momento, perché è molto, molto importante. Amare l'altro come se stesso. Perché questa precisazione? Perché vedete, l'espressione che noi troviamo nel Levitico, e poi vedremo come la riprende Gesù, è un'espressione che ci rinvia alle nostre capacità, alle nostre possibilità di amore. Cioè noi dobbiamo amare gli altri come amiamo noi stessi. C'è qui la piena consapevolezza che amare se stessi non è una cosa che viene da sé, è facile. E voi sapete che ci sono tante persone che non amano se stessi. Questo va detto e noi non ci facciamo caso, non vogliamo vederlo, ma ci sono persone che non amano se stessi. Perché anche per amare se stessi bisogna avere un lungo esercizio, bisogna esercitarsi nell'amore di se stesso e bisogna trovare le ragioni per cui si ama se stesso. Pensate alle persone che nascono in condizione di non sentirsi amate o accettate, crescono e non sanno amare se stesse. Se hanno mai avuto nessuno che le ha amate, come possono avere la forza di amare se stesse? Le persone che nascono fondamentalmente in una situazione fisica che non è facile accettare e che non arrivano loro stesse dunque ad accettare se stesse, il loro corpo, la loro forma, la loro salute con tutte le fragilità che può avere. E come possono amare se stessi? Questo è importante per capire che anche dalle persone noi dobbiamo attenderci un amore diverso. Non possiamo pretendere o chiedere a tutte le persone di amare allo stesso modo. Ma ciò che è determinante per una persona è che ami gli altri come ama se stessa. Questo, guardateci, da uno sguardo sulle relazioni molto più capace di discernimento e di intelligenza spirituale. Perché ci sono persone che è vero che non riescono ad amare gli altri, ma non riescono neanche a amare se stessi. Per loro una via è veramente di guarigione terapeutica, e gli altri che devono insegnar loro ad amarsi. E gli altri che devono insegnar loro che possono essere accettati, che sono amabili. Ma se ognuno di noi non sente mai il giudizio su di sé da parte degli altri che è amabile, come può credere che è amabile? Come può credere che ad esempio è affidabile? Io lo dico sempre, a volte noi vediamo persone che hanno una vita estremamente umanamente bella, ma sovente sono persone che sono state solo più fortunate. Hanno trovato nella vita chi credeva in loro, hanno trovato nella vita chi li amava, e in questa esperienza hanno sentito che erano amabili, che erano affidabili, hanno messo fede in se stessi, si sono amate. E questo dà una possibilità di relazioni, di rapporti con gli altri, che non a tutti questa relazione è così facile come chi ha trovato amore e fiducia in se stesso da parte degli altri. Allora vedete che è importante che amare l'altro come se stesso significa proprio ricordarci che il primo dovere dell'amore è un amore verso se stessi, esercitandoci, chiedendo agli altri che ci aiutino ad amare noi stessi, cercando certe volte nella vita anche una forza e un coraggio proprio perché sia possibile amarci. Imparare l'arte che eventualmente ciò che non è amabile in noi può diventare un punto di forza. Per esperienza tante volte incontro dei giovani, hanno così difficoltà a entrare nella vita. Ma non si amano. Non hanno nessun amore verso se stessi. Non hanno nessuna fiducia in se stessi. Ed è chiaro per loro arrivare alla vita, arrivare a un lavoro, arrivare a diventare soggetti protagonisti è molto più difficile nella vita. Ma amerai il prossimo tuo come te stesso, questo versetto che voi sapete si trova all'interno del Levitico, per l'ebreo era uno dei precetti. Qual era il grande comandamento per l'ebreo? Lo sapete, è quel comandamento che l'ebreo ripeteva più volte al giorno, come noi cristiani ripetiamo il Padre Nostro. L'ebreo ripete, lo sapete ormai tutti questa parola ebraica, non ve la dico perché è ebraica, ma perché lo sentite cantare anche nelle vostre chiese, era lo Shema Israel, che significa ascolta Israele. La sapete tutti a memoria, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è uno, tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo era il grande comandamento, che indicava dunque che il credente, nel suo rapporto con Dio, prima di tutto doveva mettersi in un rapporto di ascolto. Ascolta, Shema, ascolta, questo è l'invito. Questa è la prima cosa fondamentale per mettersi in comunione con Dio, per mettersi in comunicazione con Lui. L'uomo, il credente, deve innanzitutto ascoltare. E questo è il comandamento davvero grande, è il comandamento primo, senza il quale, dicevano i profeti, tutti gli altri comandamenti non sono osservabili, non sono vivibili. Si tratta dunque di ascoltare. Se uno ascolta, Dio poco per volta lo conosce. E se uno conosce Dio, può amare. Anche qui, questo comandamento ci rimanda all'esperienza abituale che facciamo tutti noi. Quando noi siamo immersi nella dinamica dell'amore, cosa facciamo? Dobbiamo a una persona, se vogliamo amarla, ascoltarla. Chi è stato giovane innamorato o chi è giovane innamorato lo sa che una delle cose più belle nelle storie d'amore è poter ascoltare l'altro. Poi nella vita vogliamo sempre parlarlo, anche in famiglia, tra marito e moglie. Normalmente uno vuol sempre parlare e dice l'altro, ascoltami una volta. Però tutti voi vi ricordate che invece era facile e bello l'ascolto all'inizio. Quando si è innamorati, più che parlare, si vuole ascoltare. Si vuole ascoltare l'altro, perché ascoltandolo lo si conosce. Non abbiamo altra maniera di ascoltare l'altro, di conoscere l'altro se non ascoltando. Gli chiediamo che ci parli della sua famiglia, del suo lavoro, di cosa fa, di cosa gli piace, di cosa lo rallegra e di cosa lo fa soffrire. Non c'è storia d'amore che non passi attraverso questo ascolto. Ma in questa maniera noi conosciamo l'altro. E più lo conosciamo, più siamo portati ad amare. Ecco, adesso allora vi ripeto il grande comandamento per farvi vedere come umano e come qualcosa dentro di noi. Ascolta, Israele. Se tu ascolti, conosci il Signore nostro Dio è uno solo. Ma conoscendolo, tu amerai il Signore nostro Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Vedete un movimento che diventa quasi naturale, una dinamica in cui ascoltare, dall'ascolto alla conoscenza, dalla conoscenza all'amore. Questo vale con Dio e vale delle relazioni tra noi uomini. Ed ecco allora che qui si parla dell'amore di Dio. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Dove c'è effettivamente un indirizzare a Dio dei sentimenti, ma attenzione, proprio perché prima abbiamo parlato degli altri amori, familiare, l'amore tra coniugi, tra innamorati, l'amore dell'amicizia, l'amore del prossimo. Dio lo si può amare come gli altri amori. Perché quando io amo un altro prossimo o in famiglia o il mio partner nella storia d'amore, sono di fronte a una persona che vedo, che conosco, con cui vivo. Ma come possiamo amare Dio che resta invisibile, che non conosciamo? Cos'è questo amore? Non c'è il rischio che sia un'illusione? Che Dio diventi un idolo che noi prefabbrichiamo e poi lo amiamo perché è un idolo manufatto, fatto da noi, e più è fatto da noi più lo amiamo. Vedete, gli ebrei hanno capito che l'espressione amare Dio poteva essere pericolosa. poteva essere sviante. Perché uno dice di amare Dio e magari sente davvero dei sentimenti verso Dio, ma quei sentimenti verso Dio, verso chi sono realmente, concretamente indirizzati? Allora, è certo che all'interno delle scritture noi abbiamo anche il canto di quest'uomo. Vi do dei segni. O Dio, ti cerco fin dall'aurora, la mia anima ha sete di te. Oppure un altro salmo. Io ti amo, Signore, mia forza. Oppure, io ti amo, Signore, il tuo amore vale più della vita. Ci sono queste espressioni. Ma poi, concretamente, ecco allora che è molto importante che già all'interno dell'Antico Testamento e poi confermato da Gesù si dice attenzione, ma l'amore di Dio ha una possibilità di essere valutato, di essere pesato, di essere veramente riconosciuto se è autentico amore o no. Cioè, è amore quando si fa di Dio la sua volontà. E amare Dio significa fare la sua volontà. Non significa avere dentro dei sentimenti per Dio. Questi li possiamo anche avere per un idolo. E pensate, in questo non ve l'ho detto prima, ma avete mai visto come siamo capaci di amare gli animali? È bellissimo, eh? Ed è una cosa nobile, attenzione, non è spregevole. Poi per certe persone, per certi vecchi, un cane o un gatto, a volte sono l'unica compagnia che hanno. È un altro tipo di amore rispetto a quelli che abbiamo visto. Ma per dirvi che per Dio non basta avere un sentimento di amore, magari per un Dio che noi abbiamo costruito, o di cui ci siamo fatti un'immagine. Amare Dio significa fare la sua volontà. Ecco perché Gesù più volte ha detto chi mi ama osserverà la mia parola. Non c'è altra via. Uno può dire di amare Cristo, di amare Dio, ma se poi non osserva la sua parola, se poi non fa la volontà di Dio, se poi non vive i comandamenti, allora significa assolutamente che questo suo amore non è vero, non è autentico. Dio va essenzialmente amato amando gli altri, come Dio li ama. Ecco perché, vedete, alla fin fine nella Bibbia resta vero che si parla poco dell'amore dell'uomo verso Dio. Si parla molto di più dell'amore di Dio verso gli uomini. E si parla molto di più dell'amore degli uomini verso il prossimo. L'amore per gli altri, il fare la volontà di Dio è ciò che rende vero il nostro amore per Dio. Ma proprio su questo ecco che noi comprendiamo la modifica forte che ha fatto Gesù. Voi conoscete bene questo testo e io non ho bisogno di commentarlo tutto. Ma un dottore della legge chiede a Gesù qual è il grande comandamento. Qual è il comandamento decisivo? Ce n'è uno? Oppure vale quel che dicono i farisei che i comandamenti sono 613? E Gesù dice, sì, c'è un comandamento. Questo comandamento è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è uno. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. E amerai il prossimo tuo come te stesso. L'operazione che fa Gesù è importante. Nell'Antico Testamento il comandamento dell'amore di Dio sta in Deuteronomio 7. Il comandamento dell'amore del prossimo sta in Levitico, vi ho detto. Gesù ne fa uno solo. E qui è l'innovazione che Gesù fa. Perché non si può disgiungere l'amore di Dio dall'amore del prossimo, anzi, l'amore del prossimo diventa proprio la verità dell'amore di Dio. Se c'è un amore solo di desiderio nei confronti di Dio, questo amore non è sufficiente. Questo amore va verificato nel fare la sua volontà, nel realizzare i suoi comandamenti. Dunque per Gesù nel realizzare il grande comandamento in cui l'amore di Dio e l'amore del prossimo sono un solo amore. Non si può amare Dio senza amare il prossimo. Ma attenzione, si può amare il prossimo senza amare Dio. Questa è la differenza che viene portata da Gesù, che se ci pensate è una differenza davvero di rottura e un po' rivoluzionaria rispetto all'Antico Testamento. Tant'è vero che gli ebrei dicono ma il comandamento di Gesù è impossibile da realizzare, perché il comandamento di Gesù è come ami Dio, così ami il prossimo, lo devi amare come te stesso e devi amarlo perfino se ti è nemico. Gesù ha fatto, vedete, questa sintesi, e questa sintesi non è solo un'operazione di interpretazione, è veramente ridare un comandamento unico e nuovo ai discepoli. Ed è significativo che se in Marco, Matteo e Luca si parla del primo, il secondo comandamento o un unico comandamento, in Giovanni, nel quarto Vangelo che viene ultimo e viene più tardi come sigillo su tutti, io vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io vi amo. E materialmente non c'è neanche più traccia dell'amore per Dio. Questo ci lascia anche sgomento. Come Gesù non ci comanda di amare Dio? Certo. Ma ciò che è decisivo nella vita degli uomini è che loro amino gli altri e abbiano tutt'al più il modello dell'amore di Gesù. Come io vi ho amato, amatevi gli uni gli altri. Ma il comandamento ultimo e definitivo, dopo il quale non ce n'è più, è l'amore del prossimo. E lì noi troviamo due segni molto importanti. Uno lo troviamo all'interno, diciamo così, dell'opera giovannea. All'inizio del Vangelo Giovanni scrive: Dio nessuno l'ha mai visto. Dio nessuno l'ha mai visto. Nessuno vede Dio. Lo vedremo solo al di là della morte. Di qui nessuno lo vede. Ma dice il Figlio unigenito Gesù Cristo ce ne ha fatto il racconto. La stessa cosa viene ripigliata nella prima lettera al capitolo 4. Nessuno ha mai visto Dio. Se noi ci amiamo gli uni gli altri, Dio è in noi. Ecco la novità. La presenza di Dio è garantita dove c'è l'amore reciproco. Dove c'è l'amore, là c'è Dio. Anche se Dio non è invocato, anche se Dio non è riconosciuto, anche se Dio non è amato. Ma quando un uomo ama un altro uomo, questo fa sì che lui fa la volontà di Dio, che vuole che si ami il prossimo come noi stessi. E allora di fatto si ama Dio, amando, facendo la sua volontà. Voi capite il mutamento forte che Gesù ha portato al comandamento. E a questo punto due testi finali per capire bene le parole di Gesù. Quando Gesù dice a questo dottore della legge che amerai il prossimo tuo come te stesso, il dottore della legge sente di fargli un'obiezione. Dice, ma chi è il mio prossimo? Perché quello restava per il dottore della legge il problema. Ma chi è il mio prossimo? E Gesù gli racconta la parabola del Samaritano. Una parabola che avete tante volte sentito, ma che normalmente non la si spiega giusta. Normalmente non c'è una vera comprensione. Poi avrete certamente dei presbiteri intelligenti che la ripetono giusta, quindi ma normalmente c'è una interpretazione sbagliata. Dovete stare attenti a una cosa per capire bene la parabola. Gesù dice, c'era un uomo, non sappiamo nulla se era giudeo, se era samaritano, se era un greco, se era un romano. C'era un uomo il quale faceva della strada tra Gerusalemme e Gerico. E a un certo punto quest'uomo ha trovato dei briganti, che l'hanno preso, l'hanno derubato, l'hanno picchiato e l'hanno lasciato mezzo morto. Insomma, c'è un uomo in uno stato di bisogno grave, perché se viene lasciato ancora lì, muore. Se non viene soccorso, c'è la morte per lui. L'hanno ridotto in fin di vita, ha bisogno di aiuto. Ebbene, Gesù dice, e passò per la strada un sacerdote, ma andò avanti. Passò poi un levita, i levita, attenzione, erano sacerdoti di seconda qualità, erano quelli che lavoravano al tempio, un po' come i nostri diaconi, che insomma non sono proprio preti, ma molte cose le fanno in comune. E anche lui ha tirato Cristo. E poi passò invece un samaritano. Ora un samaritano, per un giudeo, e erano i giudei che ascoltavano le parole di Gesù, era davvero una persona abominevole, perché i samaritani erano eretici, erano scismatici, erano i grandi nemici dei giudei. Vi posso solo dire una cosa e spero che non vi turbo, non vi scandalizzo, ma se voi andate in uno degli ultimi libri della Bibbia, il Siracide, andate in fondo, a un certo punto c'è questa parola da parte di Dio. Io conosco tre popoli, ma uno di quelli che è veramente un popolo stupido, oltre che abominevole, sono i samaritani, dalla Bibbia. Questo è quel che pensavano i giudei dei samaritani. E Gesù dice no, un samaritano, proprio uno che voi ritenete abominevole, eretico, scismatico. Attenzione, dice, passò, si fece prossimo, e a quel punto cambia tutto. Sovente quando sentite parlare di questa parabola, sentite che partono a fare polemica contro il prete, contro il levita, che insomma loro uomini di culto che sapevano la legge. Però quella non è attenzione la prima intenzione di Gesù. La prima intenzione di Gesù è dirci, sono passati alcuni, e non si sono fatti vicini. Il samaritano si è fatto prossimo, si è avvicinato. Quello ha cambiato tutto. Perché vedete perché è importante l'amore del prossimo da dove siamo partiti all'inizio? Perché se io non mi faccio prossimo a qualcuno, io in qualche misura quell'altro mi resta sempre strano. Il vero amore inizia quando io mi avvicino. E allora il testo del Vangelo, rileggetelo a casa, si avvicinò, si sentì stringere le viscere. Il testo dice preso da compassione, ma in greco è si sentì stringere le viscere, come qualunque di voi che si avvicina e vede una persona ferita che perde sangue mezzo morto. Siete profondamente turbati, commossi. Allora cosa fece? Vedendo che era ancora vivo, gli versò dell'olio, dell'aceto, quello che aveva in con sé come medicamenti. Poi cosa fa? Lo lascia lì? No, lo carica sul suo cavallo, lo porta alla prima locanda, poi lui deve continuare il viaggio, dà dei soldi al locandiere e gli dice, senti, curamelo, io poi verrò, se la cura è lunga, io ti ripagherò dei soldi che hai speso in più. Ma vedete che la cosa straordinaria di questo racconto di Gesù è che questo samaritano si è avvicinato. se si fossero avvicinati il sacerdote e il levita, credetemi, facevano la stessa cosa. E pensate un'altra cosa, se invece di quel samaritano, che doveva essere un uomo che aveva del denaro insieme, che aveva un cavallo, se fosse passato un pellegrino a piedi, cosa faceva? Faceva poco, sapete. Poteva tenergli la mano, stare lì vicino e non lasciarlo morire solo. Perché cosa faceva? Sappiamo che questa zona è una zona di deserto tra Gerusalemme e Gerico. E cosa faceva? Non poteva mica caricarsi in spalla e fare 3-4 chilometri con questo uomo mezzo morto. Ma la carità sarebbe stata la stessa. Gli sarebbe morto con le mani in mano, sarebbe stato lì ad accompagnarlo, non poteva far altro. Ma vedete quel che dice Gesù. E allora notate come finisce la parabola. Il dottore della legge gli dice, ma chi è il mio prossimo? Perché dice, adesso Gesù dice, ma il mio prossimo sono i giudei. I samaritani sono già scismatici. Poi i pagani, per la carità. Sapete che gli ebrei non potevano avvicinarsi a un pagano perché diventavano impuri. Magari quell'uomo era un pagano, era un uomo, se era un romano, se era un greco, era un pagano. Eppure vedete, è stato fatto. E allora Gesù non accetta la domanda dello scriba, chi è il mio prossimo? Gliela capovolge, dimmi un po', chi si è fatto prossimo di colui che era nel bisogno? E allora lo scriba risponde, chi gli ha usato misericordia, hai detto bene, fai anche tu lo stesso. Cioè ciò che è decisivo, vedete, è questo avvicinarci all'altro. È davvero rendere prossimo e farci prossimo, che è la stessa cosa. Io posso farmi prossimo o rendere prossimo avvicinando. Ma quello è decisivo nell'amore cristiano, non il fare la carità. E in questo senso vorrei dirvi, io a volte sono turbato, e permettetemi di dirlo, sono turbato da come si vive la carità nella Chiesa. Vi spiego. Da un lato mai si è vissuta tanta carità come adesso, diciamo la verità. Un tempo la gente aveva meno soldi, e a fare la carità era pochi. Normalmente nelle parrocchie, almeno da noi al nord, c'erano le venerabili dame della carità di San Vincenzo. Erano tutte donne ricche, non c'era nessuna povera. Raccattavano un po' di pacchi per Natale o che, e li portavano nelle famiglie. Facevano una cosa buona, non è che... Ma era quella la carità. Oggi la carità la facciamo molto di più. Ma è vera carità quella che facciamo? Quando io penso che all'interno di certe pastorali della carità e di certe logiche di certe caritas, non tutte, allora si dice noi dobbiamo fare la carità ai poveri. Adesso la carità alla terza età. Adesso la carità ai marginali. Adesso la carità agli handicappati. Adesso la carità è tossicodipendente, a me sembra una bestemmia, sapete, mi spiego, non portatevi poco, ma mi sembra una bestemmia perché quello che imparo dal Vangelo è che Gesù si avvicinava a un uomo o a una donna e basta. Non ha mai Gesù voluto incontrare un povero, non ha mai voluto incontrare un handicappato. Questa è davvero una patologia tipicamente cristiana di oggi, non di Gesù. Gesù si avvicinava a un uomo, una donna, chiunque esso fosse. Quando si avvicina a un uomo, una donna, io scopro che ha un bisogno. È un handicappato, ha un bisogno di salute che non ha. È un povero, ha un bisogno di aiuto economico che non ha. È un vecchio isolato, ha bisogno di una compagnia che non ha. È un vizioso, ha bisogno di un aiuto che lui non ha. E a quel punto lì Gesù faceva secondo il bisogno. Ma non che prima diceva adesso vado a incontrare il povero, oggi vado a incontrare l'handicappato. Questa è una perversione della carità. ciò che ci chiede è l'uomo, ogni uomo ha un bisogno, perché se noi cominciamo a selezionare così il prossimo e a non diventare prossimi di tutti, noi non facciamo la carità cristiana, facciamo della filantropia. Certo facciamo del bene, è già tanto far quello, non pensate, però dentro di noi potrebbe dire Gesù: che merito ne avete? Qual è lo specifico della vostra carità gratuita? Perché la carità è riconoscere un altro. Voi conoscete quella bellissima storia dei padri del deserto, in cui un padre del deserto va ad Alessandria d'Egitto, che a un certo punto l'abate l'aveva rimproverato e gli ha detto: tu non hai conosciuto bene che cos'è la carità. Tu vivi in comunità da monaco ma senza amore fraterno. E lui gli ha detto: ti insegno io, adesso va a Alessandria d'Egitto, ti metti per una strada e per 5 giorni chiedi la carità ogni giorno. Lui batte nella mano, gli gettavano una monetina. Quando torna l'abate dice: hai capito che cos'è la carità? Dice: sì, ho capito. La maggior parte delle persone mi gettavano una monetina e non mi guardavano neanche, andavano oltre. Io in quei giorni volevo che uno mi guardasse, che uno mi dicesse: ma chi sei? Ma perché chiedi la carità? Cosa ti è successo? Hai bisogno di qualcosa? Nessuno me l'ha mai detto. E allora l'abate gli ha detto: impara che cos'è la carità. Se impari questo capisci bene che cos'è l'affetto cristiano. Ecco, vedete come la parabola del Samaritano ci porta allora a quella conclusione ultima facile, con cui chiudo. Quando Gesù raffigura il giudizio finale, dice che lui stesso dirà: venite benedetti, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, ero straniero e mi avete accolto in casa, ero prigioniero, siete venuti a trovarmi in prigione, ero malato, siete venuti a farmi vedere. Quello è il criterio per andare o no nel regno dei cieli, per andare alla vita eterna o no. E siamo abbagliati, no? Non ci dirà: venite benedetti perché siete venuti in chiesa, venite benedetti perché siete venuti tante volte a messa. Queste cose che non servono per il giudizio, queste servono per renderci più capaci di fare la carità. Ma se l'andare a messa, se l'andare in chiesa non ci serve per essere più capaci di amore, non ci salva. Il giudizio finale non sarà, anzi, Gesù dice in un altro contesto vicino: molti verranno a dirmi in quel giorno: Signore, abbiamo sentito tutte le tue omelie, Signore, abbiamo mangiato e bevuto con te nell'Eucaristia. Ma il Signore dirà: andatevene lontano, non vi ho mai incontrato. Perché Gesù ci incontra con chi ha bisogno. Allora vedete come amore di Dio e amore del prossimo non sono divisibili, sono un unico impegno, e io credo che vada riscoperto oggi, ma attraverso questa categoria del farci prossimo. Cioè la carità vera, l'amore vero dipende da chi decido di rendere vicino e a chi mi faccio vicino. Non può essere semplicemente dare qualcosa di nostro. È insufficiente, anche se è buono, però è insufficiente, non è carità cristiana. Insomma, ho cercato di dirvi il comandamento di Dio come sia unico, definitivo, e farvi capire come Gesù ce l'ha interpretato e ce l'ha chiesto. Io credo che la nostra vita cristiana dipende davvero se comprendiamo questo comandamento. È l'omelia che ho fatto oggi del Corpus Domini qui nella fraternità, in cui mi sono sentito solo di dire questo. Noi ci interessiamo sul come celebrare l'Eucaristia, ed è giusto, pensate alla cura con cui noi monaci cerchiamo di farlo, quindi è giusto. Ma ciò che è decisivo è: l'Eucaristia cambia qualcosa della mia vita, sì o no? È davvero Vangelo, buona notizia per me? L'Eucaristia o no? Fa cambia il mio modo di pensare e di fare, sì o no? Se non lo cambia, e se io continuo a obbedire a una logica dell'amore di me stesso, e non di un amore del prossimo come ci ha insegnato Gesù, l'Eucaristia è una gran scena religiosa, ma vuota, non serve a niente. Dobbiamo chiederci. Allora credo che oggi una vera verifica della vita cristiana è chiederci che cos'è l'amore di Dio e l'amore del prossimo, e vedere se noi ce l'abbiamo nella nostra vita, nella forma in cui Gesù ci ha detto di vivere il comandamento, non come noi magari ci sentiamo di viverlo o finiamo per viverlo per abitudine o perché non abbiamo mai riflettuto abbastanza e abbiamo mai conosciuto le parole del Signore. Grazie. Questi di qui, se io ho guardato soprattutto di là, no, ma vi spiego, c'era una ragione molto semplice, che girato così sentivo che il vento fischiava di più, e avete visto, quando mi sono girato sono cessati gli ululati del vento nel microfono, ma non vi dimenticavo e non distoglievo da voi il mio volto. Allora adesso, se vogliamo fare un po' di confronto, potete fare delle domande, così possiamo comunicarci qualcosa insieme nella fede. Prego, prego.
L'ambito dell'amore che... Un ambito, dicevo, dell'amore che a me personalmente mi genera qualche problema, e vorrei un'indicazione, se è possibile, un suo pensiero. Come si fa oggi ad amare la Chiesa?
È una domanda, però per me non è imbarazzante, lo sapete, ma capisco che è una grande domanda e che è carica anche di situazioni che si vivono. Anche lì noi dobbiamo stare molto attenti a che cosa mettiamo sulla parola amore. Perché io vi ho fatto alcuni esempi di amore per dirvi proprio come l'amore è diverso. E come sovente si genera confusione e ambiguità da usare l'unica parola per tante realtà. Vi dicevo come è differente l'amore tra due che si amano in una storia d'amore e l'amore anche tra fratelli, tra genitori e figli. Sono amori molto diversi, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, e se si pensa che sia la stessa cosa si fanno degli errori terribili nella vita. E gli errori affettivi sono errori psicologici, e gli errori psicologici diventano errori prima o poi di psiche, patologie, e diventano financo patologie somatiche. Noi siamo molto più uniti, e poi le malattie fisiche dipendono molto dalle nostre patologie psichiche, lo sapete, non è che ci vengano malattie fisiche solo così, perché a un certo punto il corpo impazzisce senza ricevere segnali dalla nostra psiche. E allora dobbiamo imparare che l'amore per la Chiesa è ancora un altro tipo di amore. Che cosa si deve intendere per amore per la Chiesa? Un'espressione noi la troviamo, di amare la Chiesa, la troviamo nel Nuovo Testamento. Un'unica volta, la troviamo sotto la penna di Paolo Apostolo, il quale dice l'unica volta è che c'è l'espressione amare la Chiesa. Quindi anche lì tenete presente, Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. L'unica volta che c'è amare la Chiesa. non c'è mai un comando di amare la Chiesa nei Vangeli e nelle lettere di Paolo. Però c'è Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per noi. Che significa allora che per la Chiesa uno deve dare se stesso, deve dare le sue energie, deve dare certamente tutto quello che ha di più caro. Fin qui è molto semplice. Ma nello stesso tempo, a quel punto la domanda è: qual è questa Chiesa oggetto di amore da parte di Gesù? E qui le cose si complicano. Le cose si complicano perché certamente per Paolo la Chiesa per cui Gesù ha dato è quell'umanità che ha accettato il Vangelo, la buona notizia, e quella porzione di umanità che saranno nel tempo dei popoli, ma è una realtà vivente che è la Chiesa, quella che noi confessiamo nel credo. Credo la Chiesa una santa cattolica apostolica, questa realtà che è nella storia. Come leggere poi questa realtà? Quando noi la vediamo possiamo leggere in tanti modi. Ci sono dei modi sbagliati? Faccio degli scalini ma arrivo pianin pianino. Ci sono dei modi sbagliati, due modi sbagliati. Il primo è di pensare la Chiesa come una realtà tutta santa, immacolata, esente dal peccato. Questa Chiesa non c'è, non esiste. Amarla sarebbe amare un'irrealtà. O in quel caso si dovrebbe dire, uno ama la Chiesa che già è in cielo, che certo la Chiesa che c'è nella Gerusalemme Celeste è una Chiesa santa, tutta purificata e fatta di santi, che ormai il Signore ha presso di sé. Ma la Chiesa, finché è sulla terra, finché è qui, certamente dire che si deve amare una Chiesa solo se è santa è amare l'irrealtà. Piccola strumento per capire, ma nella Chiesa ci sono io. Io non sono tutto santo, non sono immacolato, quindi se io amassi la Chiesa tutta santa non potrei neanche amare la mia realtà. Questo è un errore che alcune volte si fa. L'altro errore è finire per dire, ma la Chiesa non è assolutamente amabile perché è solo peccatrice. No. Cioè, ognuno di noi deve vedere la Chiesa, oserei dire, in maniera molto diversa. Primo, vi faccio un esempio. Quando io penso alla Chiesa, prego per la Chiesa, nella preghiera in comunità solente preghiamo per la Chiesa, a chi penso? Guardate che è molto importante. A chi penso? E che i miei pensieri sono attualmente, cambiano secondo il tempo. E in questo tempo mi vengono davanti subito i cristiani perseguitati in Iraq, di cui conosco queste comunità dei monaci che sono venuti fra di noi, gli hanno bruciato le case, gli hanno bruciato la chiesa, ci sono morti. Subito dopo penso ai copti in Egitto, un'altra realtà cristiana che è molto perseguitata tra vita e morte. Penso ai cristiani dal Medio Oriente che sono cacciati in questa marea che c'è e che indubbiamente è di ostilità. Penso ai cristiani in Pakistan, un'altra realtà. Avete visto che hanno ucciso addirittura quel ministro, ma voi sapete in Pakistan, forse non vi ricordate, che 3 anni fa un vescovo si è suicidato proprio perché non ne poteva più dalla persecuzione che veniva fatto contro la Chiesa. E ha fatto un atto per protesta, ha pensato lui, in un modo molto orientale, non giudichiamolo. Penso a questo. Poi penso alla Chiesa che vive in piccole realtà dove sono minoranze, penso alla Chiesa in Cina perseguitata, poi penso a tante parrocchie sperdute dove c'è la messa in cui a volte io vi dico l'unico mio divertimento che ho distensione che mi piglio a Bose durante l'anno, poi mi piglio, cerco di pigliarmi in luglio qualche giorno al mare, ma normalmente non ho ferie, però qualche volta alle 3 del pomeriggio parto con la macchina e mi faccio i paesini che ci sono soprattutto verso il Monferrato. E mi fa un effetto senza fine, entro in queste chiese, normalmente durante il giorno sono chiuse. Le aprono alle 6 dove c'è la messa vespertina, perché da noi messa al mattino più nessuno ci va. Entro dentro, c'è un povero prete che celebra messa, 6 donne, di cui 5, perdonatemi, stentate, vecchie, che se cantano qualcosa Dio ci liberi, qualche vecchio, nessun giovane. Eppure vedo quelle eucaristie celebrate così serietà dai preti, che fanno lo stesso le cose, con calma, con attenzione. Ecco, io penso a quello la Chiesa. E allora, ecco, si può amare la Chiesa, la amo. Non mi è difficile. Quando è che mi diventa più difficile? Quando vedo eventualmente solo la struttura della Chiesa, la nomenclatura, allora lì sì, qualche volta è un po' difficile, anche ci sono dei giorni, ma quella non è la Chiesa, quella sono alcune autorità della Chiesa, neanche tutte, perché ce ne sono molte che sono anche brave e amabili, alcune certe non sono molto amabili e certi giorni non ci rendono la Chiesa qualcosa che sia amabile, ma sono loro, non sono la Chiesa. Non fate questo errore di pensare che la Chiesa sono solo loro o che loro danno il volto. Quando Dio dall'alto dei cieli guarda la Chiesa, guarda i cristiani quotidiani con i loro problemi, non guarda, perché questi qui intanto sono già guardati da tutti gli altri sulla terra, da tutti i potenti, Dio non ha bisogno di guardarli, non guardateli neanche troppo voi, ve lo dico, altrimenti vi angustiate, vi piglia una depressione spirituale, non fate, non fate, non fate.
Grazie per averci condotto per mano attraverso tutte le sfaccettature dell'amore. Volevo un attimo chiederle la cortesia di consentirci di uscire dal discorso dell'amore e di allargarlo al valore della testimonianza, che è un mezzo di riconduzione all'amore e che ci può condurre anche a guardare la Chiesa con un nuovo aspetto. Grazie.
Ma io vi apro solo una finestra sul discorso che ho fatto, ma è una finestra che saprete aprire anche voi. Voi sapete dalla vostra vita ordinaria che quando vivete una relazione di amore, tutti quelli che sono attorno a voi in qualche misura trovano più speranza, più fiducia a vivere e trovano più gioia a vivere. Verificatelo bene. Perché quando noi vediamo l'amore concretizzato, un uomo, una donna, dei genitori, dei figli, l'amore per il prossimo vero, noi davvero siamo confermati nella fede e ci sentiamo anche su una via di umanizzazione, finiamo per pensare che l'amore è contagioso e che si fa sentire. Ecco, io credo la stessa cosa valga sulla testimonianza. Se c'è l'amore, guardate, l'amore non può restare nascosto. E allora l'amore diventa testimonianza di Cristo. Il grave guaio è quando si vuole testimoniare Cristo ma senza la carità. Allora mi viene a dire con San Paolo, voi sapete che San Paolo ha fatto un inno all'amore straordinario nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 13, che inizia dicendo: se io parlo tutte le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho l'amore, sono nulla. E se io anche conoscessi tutti i misteri della teologia e della fede, ma non ho l'amore, niente. E se anche arrivo a offrire il mio corpo al martirio per la testimonianza, ma non ho l'amore, nulla. Quindi vedete, è molto importante questo, la testimonianza senza l'amore è propaganda. Possiamo farla oggi che ci sono i mezzi, con altoparlanti, con radio, con televisione, basterebbe mettere dei messaggi di amore, propaganda se ne fa tanta. Ma vi siete mai chiesti perché non si converte nessuno semplicemente con le parole? E perché oggi sono pochi convertiti? Perché uno si converte quando vedo l'amore? Perché la prima conversione è all'amore. E siccome poi Dio è amore, ci si converte a Dio. Allora l'importante per me è che la testimonianza sia davvero fondata, munita sull'amore. A quel punto non c'è, guardate, non serve neanche più la testimonianza verbale. Io ho avuto esperienze nella vita, il Signore è stato davvero buono con me, ma ho girato in posti impensabili. Vi posso dire, andare in Algeria, andare nel deserto algerino, trovare due, tre piccole sorelle di Gesù, le quali semplicemente vivono in mezzo ai puar, oppure sono addirittura in Chad, in mezzo ai pigmei, a questi nomadi del deserto. Fanno nulla, sapete, queste suore. Le piccole sorelle di Gesù fanno nulla. Mettono una tenda o hanno una casetta povera, pregano lì dentro, poi o fanno il nomadi con gli altri, comunque lavorano a servizio degli altri, gratuitamente si piegano, diventano amiche delle donne dei Tuareg, le vanno a aiutare a casa. Ma voi vedeste, vivere così l'amore, questo mondo musulmano resta incantato dalla loro testimonianza, a tal punto che dicono: se questi sono i cristiani possiamo solo rispettarli e avere grande onore. Ecco, io credo che fanno più queste qui che ho visto così, che non tanti altri che parlano costantemente di Gesù Cristo, ma che non fanno nulla. Ma ve lo dico perché l'ho visto. L'ho visto così qualche volta in Egitto. Ma girando il mondo ho visto che ciò che davvero cambia qualcosa è l'amore gratuito. E lì davvero che Cristo è testimoniato. Se noi testimoniamo solo una religione, facciamo concorrenza alle altre religioni. E non è quello che Gesù ci ha chiesto. C'è San Francesco, è sempre il grande San Francesco, il quale dice: i miei frati, quando vanno in missione, si ricordi, prima cosa di andare d'accordo tra di loro e volersi bene tra di loro. E se Dio loro lo concede, qualche volta dicono qualche parola sul Vangelo. Ma se Dio non lo concede loro, siano contenti di aver vissuto l'amore e la carità. Ce n'è davanti, San Francesco. Quindi questo deve valere per tutti. Il problema vero è quando due di noi sono insieme, manifestano l'amore. Quanto è difficile. Nelle famiglie adesso, quanto è difficile, vedete come è diventato il tessuto quotidiano della famiglia, difficile l'amore. Non è facile, anche la famiglia, io non volevo indulgere, ma vi vorrei dire, ad esempio la patologia che c'è oggi nelle famiglie, proprio riguardo al lavoro, e molti non se ne accorgono. Questa patologia con cui i genitori fanno tantissime cose per i figli perché vogliono essere amati dai figli. Questa è una patologia gravissima, gravissima, che è una di quelle, secondo me, malattie per cui le nuove generazioni soffrono terribilmente, terribilmente. Purtroppo i genitori, la mia generazione soprattutto, è colpevole di questo e non lo vuole riconoscere. Perché noi che abbiamo avuto con ogni probabilità prima il dopoguerra, la povertà, la miseria, abbiamo voluto per i nostri figli che abbiano tutto. Sapete cosa mi è venuto a dire, ma non è la prima volta, un ragazzo? E una madre incosciente mi ha detto: io sono stata talmente brava con mio figlio che mio figlio ha mai dovuto esprimere un desiderio. Prima che lui lo esprimesse io l'avevo già accontentato. Faccio un caso, mi ha detto padre, ne faccio un caso. Mio figlio amava di vestirsi di nero. Io lo precedevo, andavo da Prada e gli compravo. E lei mi diceva: ma mamma, ma come hai fatto a sapere? Lui amava, e lei era contenta. E il figlio gli ha detto: mamma, mi hai rovinato proprio così. Perché vedete, è una perversione. Una volta, ricordatevi, i nostri genitori erano più dure, ma non facevano le cose per essere amati. Questa è una cosa ultima, sapete. È una forma di egoismo ultima, recente, dagli anni 60 in poi. Questo avviene anche all'interno delle comunità. Le comunità, le autorità fanno molte cose per essere amati e non si accorgono che così, per accontentare tutti, finiscono per non rendere delle comunità evangeliche. Ma il padre, la madre, chi ha un'autorità, non deve fare le cose per essere amato, per avere in contraccambio l'amore dei figli. Perché allora che merito ce n'è? Bisogna insegnare ai figli l'amore gratuitamente. Allora i figli riconoscono l'amore, altrimenti non gli diamo neanche più la possibilità di esercitare il desiderio, di domandare qualcosa. E saturati da tutto prima, diffidano del nostro amore. Non lo dicono, ma dicono: sì, hanno fatto tanto perché volevano che noi ricambiamo l'amore. E molti genitori ingenuamente dicono al figlio: ma ho fatto tanto per te, ma con tutto quel che ho fatto, ma guarda che l'ho fatto e tu non mi ricambi l'amore. Ma l'amore vero non chiede di essere ricambiato. Dite quando la verità è: quando vi siete innamorati, avete detto per caso all'innamorato o innamorata che avevate accanto: dire guarda, io ti voglio bene perché tu mi voglia bene? No, e mercificare l'amore non è mica molto differente dal pagarlo in maniera un po' più sublime. Quando si è innamorati si ama: io ti amo, che tu mi ami o non mi ami. Tanto vero che a volte poi l'altro non ci ama, ci restiamo così. Ma l'amore è innanzitutto nella sua verità unilaterale, gratuito, e non pretende ricompensa, anche in famiglia. Se voi volete la ricompensa, anche il rapporto tra marito e moglie non dura a lungo, non dura, perché prima o poi l'altro non è mai all'altezza e per 10 anni, 5 anni è la moglie che non è all'altezza all'amore del marito che lo ama di più, e poi arriva che il marito non è all'altezza alle cose della moglie. Voi che siete sposati, le dinamiche le sapete, e capisco io che non sono sposato. Sono verità, quindi attenzione. Bisogna fare attenzione, l'amore è una cosa seria, bisogna sempre interrogarsi, non è una cosa che viene facilmente naturale. Perché sia vero e dia senso, ha un grande prezzo l'amore. Pensate solo, un'altra parola espulsa dall'amore, che oggi non ho usato, il sacrificio. Una parola espulsa da tutti i giovani. Ma spulsa non da loro, ne ha colpa, è la mia generazione che non gli ha detto la parola sacrificio. Perché non avevamo il coraggio di dire: abbiamo sentito i nostri padri e i nostri nonni, ho fatto tanti sacrifici per te, quindi niente sacrifici loro. Però poi, se loro hanno un po' di libertà oggi, è perché gente ha fatto e ha sacrificato la vita. Nella società e nella Chiesa, se non ci fossero state persone che per la libertà di parola hanno dato la vita, hanno combattuto, hanno perso la vita, non ci sarebbe libertà nella società. E se nella Chiesa non ci fossero stati uomini come Don Mazzolari, come tanti che hanno sofferto come profeti, non avremmo la libertà di parola nella Chiesa che abbiamo oggi. Per la pace, è la stessa cosa, quanti hanno dato la vita per avere un po' di pace. E per il benessere. Cioè non c'è possibilità di fare una vita senza sacrificio. Un sacrificio bisogna imparare a farlo, perché, di nuovo vi rimando all'espressione più semplice che abita tutti, quante volte in una vita di coppia uno deve arretrare e lasciare sacrificarsi per l'altro, poi in un domani sarà l'altro che si sacrifica, ma se si facesse una vita a dire diritti e doveri, fin qui i diritti sono miei, adesso facciamo, guardate che non dura nessun matrimonio e molti dei matrimoni che oggi falliscono, è perché si mettono in questa cosa, nessun sacrificio, tu lavi i piatti il lunedì e il martedì, tu fai da mangiare il martedì e il lunedì, se io scopo tu scopri l'altra volta, tutto uguale in una simmetria in cui si pensa di evitare a quel punto lì il conflitto. Ma il conflitto nasce da altre cose, per cui un giorno bisogna accettare qualche volta la prepotenza di uno, la prepotenza dell'altro, una volta servire l'uno, una volta si servirà l'altro, ma la nostra vita umana è così, e questo è come si costruisce l'amore. Tutti gli altri sono idealità che non sono amore. Ve lo dico perché nella vita comunitaria qui ci sono anche delle suore, ve lo sanno benissimo, sapeste quanto è difficile amarci anche nella vita comunitaria. Noi non abbiamo neanche quello che vi dicevo, quell'istinto sessuale che ci fa accoppiare, proprio nulla. Quindi dobbiamo stare insieme scegliendo di amare l'altro senza conoscerlo e qualche volta senza che ci sia amabile. Quindi per noi vale addirittura amabile e non amabile. Poi nella nostra vita comunitaria troviamo tre fratelli, tre sorelle interessanti, cinque che proprio ci dicono nulla, alcuni cialbi, alcuni noiosi, alcuni che non dicono niente, alcuni anche scontrosi e antipatici, e dobbiamo amarci, la grande fatica. L'amore è quello, non sono altre cose, credetemi. E nella fatica ci siete voi nel matrimonio come noi nelle comunità. Certamente per fuggire la fatica dell'amore, sapete che cos'è? La scelta facile che si fa oggi, lo sapete, fare il singolo. Oggi se mio padre povero uomo mi diceva Enzo, se non ti sposi guarda che diventi un mendicante, perché ai miei tempi senza una donna un uomo, adesso uno va al gross market, c'ha anche le porzioni single da noi nel nord, si trova tutto fatto, va alla lavatrice, c'ha la lavatrice che gli lava, i single sono più vezzeggiati delle coppie, quindi certo se uno vuol vivere senza esercitarsi molto nell'amore, fa la vita da single, se c'ha una donna tu sta a casa tua, io sto qui, ci vediamo ogni tanto quel giusto per trovare un momento insieme con attenzione, casa tua. Quello non è l'amore, sono poi vite di grande solitudine, senza senso, che poi si trovano tardi. Questo è anche una verità. Ma l'amore è faticoso, credetemi, è faticoso, però è il sale della nostra vita, è ciò che dà sapore, e chi è vecchio lo sa, non misura il valore della vita su altre cose, ma le misura sono stato amato o amato, tutto il resto.
Sì, a me è piaciuta molto la parte sull'aspetto patologico dell'amore e sui rischi che questo può deformare. Quindi volevo sapere una cosa, cioè non c'è bisogno anche di equilibrio nei rapporti d'amore, cioè per me forse farsi prossimo è più sul quotidiano, perché al di là dei consacrati che fanno una scelta di vita, io vedo molti laici impegnati nella carità che per impegnarsi troppo nella carità probabilmente dimenticano i doveri familiari, i doveri nei confronti dei figli. E allora, non so, forse l'ha ripensato Sant'Agostino che diceva ama e fai quello che vuoi?
Cioè lì bisogna essere molto attenti di nuovo e avere discernimento. Io vi dico quel che penso e poi sapete che non pretendo di essere infallibile, quindi voi potete concludere, ma questo la penso così, ma è uno dei tanti. Prima di tutto, io credo che il dovere di persone che sono laiche, cristiane, fedeli, il primo dovere sono rispettare i luoghi dell'amore, che sono innanzitutto la famiglia, e che sono i posti e il luogo di lavoro. Ora, per me è molto importante che un cristiano viva davvero la verità della famiglia, che è così difficile. Io sono convinto che è difficile, perché conosco la vita familiare, conosco cosa significa avere dei figli oggi, le difficoltà che ci sono nella società, dei giovani che non trovano lavoro, tutte queste situazioni di precariato, insomma, è una vita molto difficile oggi la famiglia. Però è lì che deve essere il luogo ordinario dell'amore e della carità. Seconda cosa, la vera carità si fa lavorando onestamente, professionalmente seri verso la società. Questo secondo me è una cosa che non abbiamo sufficientemente imparato, ma se uno lavora professionalmente serio e si dà da fare perché ci sia coerenza tra quello che lui deve fare, questo è già un grande compito nella società. Poi certamente ci sono delle attività parrocchiali di associazione di carità, per oggi ci sono due pericoli. Il primo: un volontariato che oggi nella maggior parte è diventato business, attenzione, non lo denuncio solo io, lo denunciano tutti, ormai c'è una forma di volontariato che è business e quindi non è più carità, chiamiamolo che è un servizio pagato, ma non finiamo per dire che è carità e amore. Seconda cosa, stiamo attenti all'equilibrio di non fare che la carità presbite verso i lontani non ci faccia vedere quelli che sono vicini e hanno bisogno di noi. Allora, adesso così vi faccio sorridere un po', ma è una cosa che ogni tanto si ripete, quindi può darsi, non credo che voi l'abbiate sentita, ma ve la ridico. Giorno mi telefonò un prete e mi disse: le mando il laico migliore della parrocchia a fare una settimana di esercizio spirituale. Guardi che è proprio bravo, è veramente un santo, mi raccomando, abbia un riguardo, lui vorrà parlargli, lei lo conceda. Guardi, non oserei chiedere a lei che è il priore, ma perché è proprio il migliore laico? Mi viene a parlarmi, mi dice, parla della sua vita. Il lunedì sera io sono con la riunione del gruppo di ascolto del Vangelo, il martedì sera sono per una riunione all'oratorio in cui sentiamo i giovani, il mercoledì sera sono al gruppo della carità, il giovedì sera vado a un altro gruppo che segue con le ambulanze eccetera in un'associazione della misericordia, il venerdì sono tutte le sere occupate. E poi gli ho detto: ma i figli, sua moglie? Mi ha detto: sa, ma mia moglie è noiosa a stare in casa. Sapete cosa ho fatto? L'ho ringraziato, ho detto: la ringrazio che ha avuto il coraggio di dirmelo, molti altri me lo negherebbero. Per cui dobbiamo anche pensare questo, cioè di stare attenti, perché quando lo stare fuori si ammanta di carità, ma in realtà è perché che a casa non c'è niente da dirsi, non è carità, non è carità. E anche lì bisogna, la carità deve essere intelligente, cioè vedere quelli che hanno bisogno, che sono vicino a noi, e poi aiutare gli altri, ma in un equilibrio, non in una specie di vertigine del fare qualcosa per gli altri. Anche questo non è carità cristiana. Bisogna, la carità, guardate, deve essere, io lo dico sempre, intelligente, perché fare del bene di per sé, se uno non lo fa con l'intelligenza, fa dei guai. Pensateci bene, tante volte fare del bene a delle persone senza intelligenza è fargli del male. Questo vale sempre. E bisogna guardare la realtà di dove si vive, la realtà dei legami che si hanno, non dimenticarli. Perché se uno per la carità non guarda mai i figli, non trova mai tempo per parlare con la moglie, di vedere i problemi, appena entra in casa, apre la televisione, mangia sentendo la televisione, subito dopo ciao, va all'oratorio, va all'oratorio, ma tante volte sono marito e moglie che lo fanno tutti e due, non è solo l'uno dell'altro, tutti e due, uno da una parte e uno dall'altra, così non stanno mai insieme e se la cavano così, ma questo voi capite, è veramente una falsa immagine della carità e dell'amore. Bisogna sempre interrogarci sull'amore, no? Fino all'ultimo giorno dirci, ma io vivo un amore autentico, il mio amore è gratuito, è interessato, il mio amore tiene conto del prossimo, che chi mi è vicino è il primo, altrimenti tutto può essere menzogna.
Di tutto, Enzo. E mentre parlavi, hai citato il Vangelo del giudizio universale, Vangelo dicevo, forse se Gesù stesse oggi qui avrebbe messo tra le categorie, ero giovane e non mi hai guardato. Proprio perché ultimamente stavi citando il problema della realtà giovanile, io penso che un prossimo che è veramente solo, orfano, di attenzioni e bene, sono i giovani oggi. Io sono un insegnante e mi rendo conto che ogni biennio si presenta una generazione nuova e noi, i nostri linguaggi non sono più compresi da loro e noi non comprendiamo i linguaggi. Ormai c'è una frattura, una distanza che cresce sempre di più tra noi e questa realtà che, se così, l'abbiamo generata noi così. Per cui mi rendo conto che veramente la nostra sensibilità di adulti ci deve portare a uno sguardo, a un ascolto e un'accoglienza maggiore dei nostri ragazzi, perché se sono viziati, se non conoscono il sacrificio, se li abbiamo imboccati da quando sono nati, non è responsabilità loro. Se li accusiamo che sono diversi da noi, non è responsabilità loro. Se diciamo ai miei tempi era diverso, sbagliamo. Per cui noi ci difendiamo come adulti molto spesso dicendo, ecco, noi faremo qualcosa per dei giovani che ci capissero, che venissero sui nostri passi. A me ha sempre colpito quella preghiera di Gibran sui figli, no? Quando dice, non potranno mai loro abitare i vostri pensieri, forse voi potrete abitare loro. Per cui credo che una sfida grande che oggi siamo chiamati a vivere è ascoltare, accogliere e amarli così come sono, nei loro luoghi di incontro. Saranno le discoteche, saranno quegli incontri assurdi dove si incontrerebbero solo per bere, no? Solo per ubriacarsi. Allora siamo presenti lì, con una bella testimonianza, con una parola diversa, perché veramente il problema dei giovani è un problema grosso, grosso. L'amore è il prossimo che sicuramente ha un'emergenza enorme, sono soli, sono fragili e gli appelli tra incidenti e roba varia, cioè gli appelli di aiuto disperato, no? Che loro ci chiedono sono tanti. Io veramente a scuola mi sento piccola, certo, non possiamo cambiare il mondo, già accorgerci che ci sono, già guardarli negli occhi, già entrare in classe e ritornare dal ragazzo che abbiamo visto turbato, no? Iniziamo dalle piccole cose, da quelle attenzioni che è la mia presenza, però veramente non li giudichiamo più questi ragazzi, amiamoli e inventiamoci le forme per essere compagni di viaggio.
Ma io su questo vorrei dirvi qualcosa di non teorico, ma che ho vissuto. 8 anni fa Massimo Cacciari mi telefona e mi dice, io voglio che tu venga a insegnare all'Università San Raffaele di Milano. Ho detto, Massimo, tu sei matto, segnato 3 anni all'inizio della mia vita, tra 25 e 28, e adesso che ho 60 anni mi metto a insegnare. No, no, devi venire. Ho detto no, no, non vengo. Il giorno dopo su Repubblica esce l'articolo, Massimo Cacciari ha contattato Enzo Bianchi come professore all'università. A quel punto lì sono andato. E guarda che è stata un'esperienza straordinaria, perché sono andato con molta titubanza, dicendo a 60 anni che faccio in una università a insegnare. Ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Prima di tutto perché la mia materia era facoltativa, teologia biblica, la facoltà è di filosofia, e ho sempre avuto tra i 40 e i 60 allievi ad ogni lezione, quando gli altri ne avevano 12, 13, 15. È nata una grande amicizia con loro, che ancora adesso, ancora gente del primo anno, come nei giorni scorsi, viene a trovarmi a Bose, notate non credenti, perché non penso, di tutta la facoltà sono due forse i credenti che sono venuti in questi anni a Bose. Tutti gli altri non sono cristiani, fanno, conoscete i giovani come sono. Però cosa ho capito in questi anni insegnando loro e stando con loro? Due cose. Per cui non sono teoriche ma le dico. La prima è che i giovani, le nuove generazioni mancano della presenza. Il vero problema è che noi non siamo presenti a loro. La mia generazione aveva delle persone presenti. Prima di tutto i nostri professori erano di altro tipo di quelli di adesso. C'era sempre tra tutti i professori uno o due che aveva particolar cura degli allievi, che era presente, che insegnava delle cose in più, almeno noi succedeva normalmente nel nord, penso anche qui. Seconda cosa, i preti davano la presenza. Cioè un prete non è che dicesse tante cose ai giovani, ma stava in mezzo ai giovani. Per cui c'era anche una possibilità di una confidenza nelle difficoltà, di parlare con qualcuno che veniva molto spontaneo. Adesso non c'è più nessuno che ha, che sa dare la presenza. Cioè la patologia, prima ancora dell'ascolto, è la presenza. Diciamo la verità, i genitori hanno tanto da lavorare che possono essere poco presenti ai figli. È la società che è cambiata, non è una colpa dei genitori. Oggi si lavora, non c'è più quel lavoro come un tempo, non c'è più quella vita ancora di cultura, diciamo così, agricola, che permetteva il pranzo a casa, la cena. Adesso anche gli studenti non fanno come una volta che a luna tornavano a pranzo, adesso al pomeriggio hanno scuola, poi hanno la palestra, hanno le cose, partono al mattino alle 7, tornano alla sera alle 6, sovente la sera hanno la palestra o altre cose, c'è la cena al massimo, ma è la presenza chi gliela dà a loro. Gli insegnanti sono cambiati, non c'è più quella formazione alla paideia, a quell'educazione che una volta ricevevano. Adesso svolgono le cose tecnicamente e tornano a casa veloci. Ma in realtà mi ricordo che ho avuto tanto insegnamento da professori di lettere, ma addirittura uno che mi faceva scienze naturali, ma non lo dimenticherò mai, questo sardo di 2,02 metri, ma che dedicava del tempo a noi in tutte le maniere per farci capire la natura ben al di là delle lezioni. Adesso questo non si trova più, non c'è più, è cambiata la società, è cambiata la maniera di far cultura, la scuola non è più come prima e i preti non hanno più tempo, sono meno, hanno più cose da fare e certo la presenza non c'è per darlo. Allora io ho capito che era importante star con loro. Allora finito scuola, stavo anche un'ora, due, andavo al bar, cercavo, perché certo io poi non abitavo lì, perché la scuola è a Milano, io andavo e tornavo, però stare vicini, sentirli, arrivare un'ora prima in modo che si potessero avvicinare e dire, ma guardate, un'esperienza straordinaria. La seconda cosa che ho capito è ciò di cui hanno bisogno una grammatica umana. Cioè non hanno bisogno di tante idee spirituali o tanti annunci teologici. Questi verranno dopo. Il problema dei giovani adesso è insegnare le cose più umane. Che senso ha mangiare? Che senso ha lavorare? Come ci si incontra? Che senso ha effettivamente l'affetto? C'ha un senso la fedeltà? Cioè, sono ste cose che bisogna insegnare. Se loro non trovano ste cose, non vengono in chiesa, non vengono in chiesa. Noi continuiamo a pensare che loro possano venire. L'altro giorno sono andato, domenica ero a messa di un amico, un grande amico, un vescovo, il quale celebrava i suoi anni di messa, e sono andato. E c'erano poi dei ragazzi con una chitarra. E mi ha detto, ma ha visto che sta settimana si sono lamentati dell'attuale, forse adesso il Papa pensa a proibire le chitarre? E lui mi ha detto, però se non facciamo le chitarre neanche questi 10 che sono venuti a cantare messa non li troviamo neanche più. Allora, il che significa? Che non si può far venire la gente perché suonano la chitarra in 10, perché prima o poi si accorgono che suonate in discoteca gli rende più che con una noiosa chiesa, eh? Allora il problema è dirgli, qui apprestiamo tutto che sia possibile una trasmissione di una grammatica umana, un alfabeto umano, le cose più semplici ma che costruiscono un uomo, perché se i giovani non sentono che c'è un interesse per la loro vita, se non imparano cose per la loro vita, non vanno, non vengono. Questo è il dramma. Per cui bisogna avere per loro la presenza, e lì devo dire, secondo me, le famiglie devono fare uno sforzo, per quanto è difficile, di dare più presenza ai figli. Anche se tutto congiura diversamente, perché i figli, è vero, vengono con voi in vacanza fino a 11 anni, 12. Almeno da noi a 13 anni chi li ha visti la lista. Vanno da loro e non vogliono più andare con i genitori. Quindi il tempo che potrebbero fare insieme, ormai vanno da soli, vanno fuori. Alla sera hanno tante ragioni, però bisogna soprattutto, prima che arrivino all'età dei passeri che lasciano il nido, far di tutto perché abbiano un contesto non asfissiante di libertà, di gratuità, di coerenza, ma in cui imparino cose umane. E poi credo che, vedete, ogni generazione ha dei difetti, non c'è una generazione migliore dell'altra, né una generazione peggiore dell'altra. Queste sono sciocchezze che chi diventa vecchio e perde la forza della vita dice, a sto mondo non lo capisco più, sti giovani, no, per forza, tu hai già un piede nella fossa, non lo vuoi capire, ve lo dico anch'io. Cioè è una pretesa di dire, ma allora adesso i giovani, qualcuno arriva a dire, meno male che me ne vado perché forza di vederne, ma intanto te ne vai lo stesso. Quindi non è quella la maniera, ma la maniera intelligente è di star loro vicino e trasmetter loro valori umani, quotidiani, che aiutino a vivere, non altre cose, perché le altre cose ci sono già troppi messaggi da altre parti. Le cose da cui devono difendersi, uscendo dalla famiglia, mettiamocelo in testa, sono oggi il non senso. Perché ormai fuori non c'è senso a lavorare, non c'è senso a mettersi in famiglia, non c'è senso a fare qualcosa nella società. Allora la tentazione di ghellonare, far nulla tutto il giorno, non si alzano, stanno in casa, televisione, computer, c'è più niente. Da noi è una cosa spaventosa, guardate, soprattutto vi vorrei dire, ve lo dico per l'esperienza che ho, i figli di famiglie bene ma ormai il vero cancro che hanno sono questi ragazzi che a 30 anni non vogliono lavorare, non finiscono di laurearsi, stanno in casa, non hanno neanche amici, computer, televisore, in una vita abulica senza figli. I genitori che vengono a parlarmi dei loro figli hanno questo problema, non c'è neanche più la droga da loro, perché ormai la droga ha preso nuove forme, lo sapete, sniffano, non si fanno più, quindi è una forma più peggiore a lungo termine perché incide sul cervello, ma meno visibile e meno catastrofica, ma non è quello il problema. Il problema è il non senso, il problema è la non professionalità che hanno, che poi questo di fronte al non sbocco di lavoro, la precarietà e il non senso, è il non senso. Questo è il dramma della nuova generazione, che ripeto non è peggiore delle altre. Ogni generazione ha un punto debole. La mia ne aveva altre. Ognuno sa la sua generazione, però bisogna avere quest'occhio, e direi accanto all'occhio per i giovani che dice lei, io credo che un occhio sempre di più che dobbiamo avere è per gli anziani, perché gli anziani sono quelli che stanno andando verso la maggiore infelicità sociale nella nostra società. Da voi nel sud siete un po' più fortunati perché avete i legami familiari che noi nel nord non abbiamo culturalmente forti e estesi come voi, non abbiamo mai avuti, se non forse decenni e decenni fa, non abbiamo questa solidarietà della famiglia che qui nel sud sappiamo, quindi questo è un valore che avete in più. Ma da noi i vecchi sono la cosa più disastrosa che ci sia. Ormai chi è vecchio è veramente, secondo me, la cosa che fa più impressione, perché ormai siamo sul 15% da noi tra Alzheimer e demenza senile, il che significa in famiglia che se su 4 uno finisce per beccare una situazione simile. Quando ci sono queste situazioni oggi non si può fare altro quasi sempre che non portarli in una casa dove hanno assistenza, perché a casa non è possibile. Oltretutto ho visto tanti tentativi attraverso le badanti, ma non funziona in casa, sovente poi sono malattie che danno anche una violenza, un'aggressività, non si sa come fare. Altre ridotte a solitudine da soli, e alcune sono forti, ce la fanno, altre finiscono per inichilirsi, escono sempre meno, non hanno più il coraggio di uscire, di muoversi, e vivono delle tristezze senza fine. Lì io credo che sia davvero un problema serio. L'altro giorno, non so se avete visto la notizia, in cui in Giappone, siccome i vecchi sono troppi e non sanno cosa farsene, allora attualmente una forma di buona uscita dal lavoro è che hanno costruito nell'Australia del Nord, hanno costruito delle città solo per vecchi giapponesi, e allora lasciano il Giappone, vanno in queste città di 6.000-7.000 vecchi, dove c'è l'ospedale e gli infermieri, ma sono solo vecchi che hanno lasciato il Giappone e che, pensate, un lager, sarà un lager dorato, avrà la rete di argento invece di averla di un lager, però sapete, il Giappone è nient'altro che la nuova forma di cultura tecnologica che avanza e che domani toccherà anche noi, non pensate che ne saremo esenti. Sì, però veramente oggi i problemi sono quello che tra generazioni c'è molta difficoltà a parlarsi, c'è poca solidarietà e si vive a compartimenti stagni. Guardate che oggi, almeno da noi, qui io non conosco, ma i giovani in città come Torino escono soprattutto insieme tra i 15 e i 18 anni, ma non vogliono avere con loro quelli di 20 anni che li reputano vecchi di un'altra generazione e un'altra sensibilità. E nelle discoteche, lo so bene perché ci sono dei miei amici che vanno, ma 15-18 18, 22, 23 e gli altri un po' così caotici, ma ormai proprio come una specie di maglia, o entri lì e stai in quell'età, altrimenti non c'è nulla da dire. Rendetevi conto che una volta, quando si comincia a dire questa generazione no, troppo vecchio, troppo giovane, poi si finisce che le generazioni adesso sono di 3 anni quasi. È un problema. Però bisogna anche lì avere creatività e imparare dal tessuto quotidiano delle nostre famiglie e chiederci per i nostri vecchi cosa facciamo. Troviamo la maniera di coinvolgerli, di rendergli un po' la vita, perché altrimenti sono sempre solo quelli che servono per i nipotini. Finché sono piccoli le coppie li danno volentieri ai nonni, perché loro ogni tanto devono girare. Ma come i figli hanno più di 13 anni, i nonni non servono più, e a quel punto lì stiano dove sono, meno si vedono meglio è. Questo non è umano, non ci aiuta a vivere bene. E tanto meno la carità, come dicevamo.
Tutte, sono un grazie, ho sentito più volte. Volevo dirle, ho parlato con alcuni parroci per quanto riguarda i rapporti prematrimoniali nei ragazzi fidanzati, no, innamorati, e loro mi hanno risposto che dice non li vediamo più. Quelli hanno avuto già il rapporto a 12 anni, 13 anni, dice ora parliamo di questo. Dice perdiamo questi pochi giorni nel cervello, quindi nessuno ha voluto affrontare questo. Poi un'altra cosa, vorrei sapere lei cosa ne pensa. Poi un'altra cosa, quando io prego mi viene naturale pregare prima per i miei figli e per ultimo per i miei nemici. Allora poi alla fine della preghiera dico ma forse diventerò migliore quando pregherò prima per i miei nemici che per i miei figli, ma mi viene naturale. Cosa pensa lei? Grazie.
Ma le rispondo subito sulla seconda cosa, che è importante che lei preghi per i nemici, perché certo deve pregare prima per i familiari, io credo che sia più che giusto, ma guardi che pregare per i nemici è già difficile, perché pregare per i nemici significa chiedere a Dio che faccia loro del bene. Non è che significa prego per loro così si accumulano carboni ardenti ancora di più. Perché a volte ci sono persone che pregano per i nemici, dico così, gliene verranno tanti ancora di più. No. Quindi stia tranquilla sul secondo punto. Sul primo punto, insomma, bisogna pigliare atto di tante cose. La prima, vi dicevo prima che l'istinto sessuale è un istinto animale che ci abita. Noi in questo siamo come gli animali. Però gli animali hanno una differenza fondamentale da noi. Che loro come arrivano alla maturazione della sessualità, subito possono accoppiarsi e diventare quelli che generano. Senza nessun problema. Sono dotati così dalla natura. Quando loro cominciano ad essere fecondi, si possono unire e tutto è a posto. Noi uomini, per disgrazia, no. Noi in qualche senso, noi nasciamo prematuri. Voi notate, a 11 anni una donna può essere feconda, a 12 anni un maschio può essere fecondo, a grandi linee. Ma se si unissero come gli animali, ditemi, ma che paternità e che maternità possono avere quell'età lì? Mai è successo come per gli animali, eppure noi abbiamo l'istinto uguale. E poi invece questo è il guaio, per noi uomini ci vuole molto di più per diventare non capaci di fare un incastro in cui nasce un figlio, ma per essere padre e madre responsabili dei figli. Tant'è vero che normalmente quando i rapporti arrivano a quell'età lì, sovente piglia la forma della violenza, sapete, e lasciano tracce nelle persone, voi lo sapete. Chi ha avuto dei rapporti a 12-13 anni, c'ha tracce dentro non buone, e sovente i rapporti sono violenti. Perché? Perché noi abbiamo questo istinto come gli animali in noi. E noi dovremmo, questa è l'umanità che ci differenzia dagli animali, questo istinto, disciplinarlo, ordinarlo, farlo maturare, renderlo sinfonico col padre. E per questo ci vogliono degli anni. Nella società antica bisognava attendere almeno fino a 16 anni, perché era una società contadina. Alla mia generazione, con ogni probabilità, 18-19 anni ci si poteva anche sposare. Oggi il tempo della maturità è andato più avanti. Oggi a 18 anni un ragazzo non sa sposarsi, questo è un cambio antropologico. Non è in grado di essere padre a quell'età lì, né una ragazza a 18 anni. E voi lo vedete che oggi la maturità arriva a 22-23 anni e per qualcuno a 30. Questa è la verità. Questo è un cambio di antropologia, non è solo culturale. Ormai è entrato nelle nostre fibre. E in questa dilazione che fare? Che fare? La Chiesa dice che sul rapporto prematrimoniale. La società fa quel che vuole. Però attenzione, prima cosa. Non è poi vero quello che si dice su tutti i giornali che a 13 anni hanno già tutti i rapporti sessuali. La sessualità in realtà oggi è molto più difficile di quel che si dica, se fosse così facile non ci sarebbe tanto ricorso a internet o ai giornali pornografici. Se c'è tutto sto ricorso significa che sono tutte storie, perché in realtà la sessualità oggi è molto angosciata, non è vero che vanno a letto così facilmente. Molti ci vanno, poi non concludono nulla e dicono che ci vanno per guadagnare fama, sovente traumatica ed è molto, molto difficile da gestire. Questa è una verità. E su questo credo che quelli che dicono oggi i costumi corrotti non sanno quel che dicono. Ve lo dico io che sento i giovani e ve li dicono tutti quelli che sentono davvero nella confessione come vanno le cose. Questo è un mito. Seconda cosa, in questi anni, da 13 anni in poi, bisogna disciplinare la sessualità. Certo, la Chiesa ha avuto posizioni sempre molto dure. Un tempo, pensate, la masturbazione era uno dei peccati gravissimi, mortali. Oggi non lo si dice più, perché si capisce che per la conoscenza di sé c'è una fase di conoscenza del corpo in cui si passa anche attraverso questo. Si dice che diventa peccaminosa se a un certo punto diventa patologica, cioè se la maniera per fuggire prima o poi il confronto nella relazione con la donna, perché certo se fenomeni come questo si prolungano oltre i 20 anni, oltre i 30 anni significa che uno è un po' chiuso su di sé e che non è capace della relazione con l'altro, però più nessuno di oggi denuncia la masturbazione come faceva la Chiesa quando ero piccolo. Le relazioni prematrimoniali anche lì vanno capite. Io penso che ciò che bisogna dire ai giovani è questo: state attenti che la sessualità è una cosa seria, non va banalizzata. Primo, se voi la banalizzate, anche se vi riesce presto di far l'amore e farlo anche bene, ricordatevi che andate incontro a una senescenza precoce dei sensi. Ve lo dico perché so tutti quelli che hanno cominciato troppo presto, a 30 anni non ne sanno più cosa fare e la ricerca allora delle cose più strane, perché si vuole sempre una novità nella sessualità e le perversioni sono alla porta. E nessuno dica la perversione non mi tocca, perché può toccare chiunque in certe condizioni. Io ho visto persone arrivare caste eppure fino a 65-70 anni, le quali era una loro cosa che si erano comportate, e poi un momento di smarrimento e finire nella depravazione peggiore
a 70 anni, quando uno si direbbe quell'età lì, cosa c'è da depravarsi ancora? Ve lo dico perché sono storie che ho accompagnato. Quindi nessuno mai sulla sessualità, nessuno vanti nulla, perché in realtà è materia molto confusa per tutti, molto segreta, e sulla quale prima di dare dei giudizi si vada piano. Perché poi è diversa da un uomo a un altro uomo, da una donna a un'altra donna. Non c'è una sessualità uguale all'altra. C'è un luogo in cui siamo diversi, è l'esercizio della sessualità. Tutti diversi, credetemi. E fare le leggi serve a poco. Seconda cosa, far capire che quando un ragazzo sente lo stimolo sessuale c'è un'aggressività, voi lo sapete. Soprattutto in noi uomini c'è l'aggressività. La violenza è molto legata in noi uomini all'atto sessuale, non in voi donne, ma le nostre sessualità sono diverse. Allora questa violenza che c'è nell'atto sessuale va disciplinata. La dilazione a rimandare l'incontro sessuale più tardi è una dilazione che serve a far sì che il bisogno diventi sempre più desiderio, perché se c'è solo il bisogno, se c'è solo la fame da violenza, se invece c'è il desiderio, io rendo il bisogno davvero qualcosa che è parlato. Terza cosa, nei giovani la sessualità, i ragazzi a 14, 15 anni, 16 è significativo, non è parlata. Quando arrivano a far l'amore, a parte le dosi di violenza che ci sono, ma c'è sempre uno star muto, un non parlare, c'è l'incontro così e basta. E quando la sessualità non è parlata, è più facile che sia violenta. Quindi bisogna assolutamente imparare che la sessualità, l'incontro sessuale, nasce da un conversare, da un parlare, da un dirci le cose. Quarta cosa, la sessualità per essere non violenta deve essere il più possibile sinfonica. Ma voi sapete qui la differenza tra uomini e donne e poi la differenza da ciascuno. Non è possibile che la donna sia semplicemente quella che subisce l'istinto sessuale dell'uomo. E bisogna assolutamente che si arrivi per quanto è possibile a una sinfonia nell'atto sessuale, ma questo richiede un'ascesi, ci vogliono degli anni perché si possa fare l'amore in sinfonia e non farlo come uno lo fa, soddisfa il suo bisogno e chi l'ha visto l'ha visto. Allora tutte queste cose bisogna dirle ai giovani, non è una questione di purità, di castità che si è inventato non so chi, è una questione umana. Far sì che la sessualità aiuti il rapporto, che la sessualità abbia la dignità di liturgia dei corpi, che la sessualità sia celebrata con l'amore. Ma ci vuole tutto un contorno, lo sapete bene, che se non c'è, la sessualità è muta e non dice nulla e diventa facilmente violenta. Allora, se noi insegnassimo queste cose ai giovani, invece di dargli delle leggi vietato, non vietato, ma fargli capire che siano loro a decidere e fargli capire che l'atto sessuale è degno quando si decide la storia d'amore, non dico prima della celebrazione del matrimonio, perché i non credenti il matrimonio non gli dice nulla, ma che ci sia una storia d'amore. Non può essere qualcosa che io faccio oggi qui, domani là, perché allora banalizzo tutto. Ma io credo che i giovani queste cose le capiscono. Io l'esperienza che ho, che quando le ho dette mi hanno capito, non ha mai detto che sono un bacchettone o che sono uno che vieta o che... Però bisogna fargli capire, siano loro a decidere, non che noi decidiamo per loro. Ma questi strumenti mandati, di nuovo anche qui, vi rifaccio quel che dicevo prima, è una grammatica umana. Dire state attenti, sessualità significa questa, non temete la dilazione per qualche anno perché il bisogno diventa desiderio, la violenza cessa, voi fate della sessualità un linguaggio comunicativo, ma ci vuole tempo, ci vuole esercizio, ci vuole pazienza. i giovani lo capiscono. Credo che sia forse l'ora, vedo che Daniele si avvicina. Allora, che dirvi? Sicuramente arrivederci, finito le forze verrò ogni anno e ci rivedremo. E vi ricorderò tutti nella preghiera e conservo l'amicizia di quanti conosco di più. Grazie.